In un paese da sempre diviso, diviso fin dal Risorgimento, che non a caso divide ancora, visto che esistono i neoborbonici, diviso tra interventisti e non interventisti in occasione della Grande Guerra, diviso tra fascisti e antifascisti negli anni 20 e 30, diviso tra resistenti e mussoliniani durante il biennio 1943-45, diviso tra monarchici e repubblicani in occasione del referendum, diviso tra democristiani comunisti nei quattro decenni successivi, diviso nel 1968 e nel 1977 durante gli anni della contestazione e quelli di piombo, diviso tra craxiani e anticraxiani negli anni 80, diviso tra berlusconiani e antiberlusconiani nei vent'anni seguenti, diviso tra pro-salviniani e pro-pentastellati e anti-salviniani e anti-pentastellati in questo nostro presente. Solo una squadra di calcio ha saputo unire l'Italia. Non si tratta né della nazionale vittoriosa in Spagna nel 1982, né di quella che portò a 4 i titoli mondiali nel 2006, perché questa squadra è stata il Grande Torino. Su questo, signore e signori, non ci sono dubbi. Queste parole sono pubblicate nel libro Superga 1949, edito nel 2019, 70° anniversario della tragedia di Superga, e portano la firma di Giuseppe Culicchia, scrittore torinese che attraverso la sua opera è diventato senza alcun dubbio uno dei più grandi testimoni non tanto delle gesta calcistiche del Grande Torino, per ovvie questioni anagrafiche, quanto piuttosto del valore della memoria, dell'esperienza e della leggenda rappresentata da quella squadra. Per scrivere questo podcast è stato per me semplicemente fondamentale leggere le sue opere, come Superga 1949 appunto, ma anche come Ecetoro, un pamphlet che avevo divorato a 20 anni, che ha rappresentato un elemento imprescindibile della mia formazione. La storia del Grande Torino, mi sembra chiaro ormai, non è una storia come tutte le altre. È una storia marcata a fuoco nella mente e nel cuore di chi fin da bambino vede in quelle maglie color granata qualcosa che va ben oltre il calcio e che trascende anche le impalpabili soddisfazioni fornite dal Torino di oggi. Un club che per tutta una serie di motivi che sicuramente non ha senso approfondire in questa narrazione, in comune con quel Grande Torino, ha solo il nome Torino e il colore della casacca granata. La grandezza di quella squadra, di quel capolavoro che sto provando a raccontare attraverso la mia voce, è stata però soprattutto quella dell'essere andata al di là della partigianeria del tifo, come questa citazione di Culicchia senza dubbio rappresenta. In anni contraddistinti dalla tragica esperienza della guerra, da un sanguinario regime rovesciato, dalle inevitabili conseguenze in termini di vite umane, di divisioni, di paure, il Grande Torino ha rappresentato un elemento di bellezza, di rinascita, di rivincita, del quale tutta l'Italia non aveva soltanto desiderio, ma aveva vera e propria necessità. È tutto questo che rende ancora più assurda, più tragica, senza dubbio inspiegabile, la fine toccata in sorte a quel gruppo di ragazzi. Allo stesso tempo, però, tutto questo rende a mio parere ancora più necessario il racconto e la riscoperta non soltanto di quanto compiuto dal Grande Torino all'apice del proprio splendore, ma anche del come, del quando e del perché tutto questo sia stato possibile. In questo episodio approfondiremo proprio questo aspetto, la confluenza di elementi chiave, di presupposti imprescindibili che ci porteranno a parlare davvero, a partire dal 1938, di un Torino destinato a diventare il Grande Torino. Riparte da qui l'episodio 7 di Invincibili.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino, che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212, che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. 1938-1939, si può dire in un certo senso che il decennio del Grande Torino sia partito da qui, da questa sorta di stagione zero, per impiegare un'espressione in uso anche in questo podcast, che rappresenta un punto d'incontro ideale tra i tanti elementi decisivi all'avvio di una grande storia di calcio. Innanzitutto, la sempre maggiore influenza in società di Ferruccio Novo, che non a caso nel 1939 diventerà presidente del Torino. Poi l'approdo ingranata di Ern Egri Erbstein, un approdo che, lo abbiamo visto, non è sicuramente semplicissimo, con il tecnico ungherese costretto a lasciare la squadra dopo pochi mesi, avvicendandosi nel corso della stagione con il connazionale Ignaz Molnar. E ancora la rivolta oro, proprio per scelta di Erbstein, del portiere Aldo Olivieri, il gatto magico, fresco campione del mondo, capace di alzare il livello della squadra intera, dando ai granata una grande consapevolezza. E infine la conferma di Mario Sperone, il Balloon Boy, l'elemento di continuità, la bandiera da calciatore, che farà da collaboratore stretto prima ad Erbstein, poi a Molnar, in una stagione che incredibilmente si chiuderà con un secondo posto in classifica sul quale nessuno avrebbe scommesso alla vigilia. Una stagione, quella del 38-39, conclusa ad appena 4 lunghezze dal Bologna campione d'Italia e contraddistinta da grandi prestazioni come il 3-0 esterno in avvio proprio contro i rossoblù o le vittorie dell'andata contro Ambrosiana Inter e Juventus. Quando Novo diventa ufficialmente presidente del Torino, insomma, i granata si presenteranno ai nastri di partenza della stagione 39-40 come gli outsider da quali è lecito aspettarsi una conferma, capaci di impensierire chiunque e di giocarsela fino alla fine. Bene, come tutte le grandi storie, anche nella storia del Grande Torino, perlomeno di quella squadra che diventerà il Grande Torino ma che in questo momento ancora non lo è, non mancano affatto le difficoltà. E il primo anno della presidenza Novo andrà a chiudersi in modo tutt'altro che brillante, invece, con un anonimo sesto posto in classifica, nettamente al di sotto delle aspettative. Eppure, nella fase di preparazione di quella stagione, succede qualcosa di molto importante, perché al Toro arriva un giovane di prospettiva di cui sentiremo parecchio parlare. Si chiama Franco Ossola, ha appena 18 anni e gioca nel Varese. A raccomandarlo è Antonio Ianni, che ormai conosciamo bene, il centrocampista di Santena che dopo una vita in Granata nel 37 si è trasferito a Varese per la sua ultima stagione di calcio giocato prima di diventare allenatore della squadra lombarda. La leggenda vuole che Ianni scopra Franco Ossola in una partitella in piazza tra ragazzini, lo porti immediatamente a giocare in squadra per poi farlo esordire giovanissimo in Serie C. Sempre secondo le voci dell'epoca, e conoscendo la fede granata di Ianni, risulta tutt'altro che incredibile questa storia. Pare che all'epoca Ossola giocasse molto meno del dovuto in prima squadra, come scelta precisa dell'allenatore per nasconderlo in un certo senso agli osservatori dell'Ambrosiana Inter e del Milan, ovviamente attivissimi in Lombardia, e riservarlo il più a lungo possibile per il Torino. Ianni, infatti, ne parla insistentemente a Ferruccio Novo, che si fa convincere piazzando un colpo che si rivelerà semplicemente geniale, versando 55.000 lire per il Varese e altre 8.000 per la famiglia del giovane attaccante, che arriva in Granata come scommessa, ma che, se ne rendono conto tutti in breve tempo, diventerà decisamente qualcosa di più. Quello è un momento simbolico, perché sulle gambe di quel ragazzino che si posano le fondamenta del Grande Torino così come lo conosciamo e lo ricordiamo oggi. Proprio Ossola, che peraltro a suo arrivo è un talento ancora da sgrezzare e che faticherà a trovare subito spazio, sarà l'unico dei giocatori granata di quella stagione 39-40 a sedere poi sul maledetto aereo di ritorno da Lisbona il 4 maggio 1949. Parlando di calcio giocato, quella del Torino è una stagione di alti e bassi. Inizia tutto con il torpedone che porta il granata in ritiro ad Antagnodi in Val d'Aosta, dove si alterna la preparazione atletica con intense partite a bocce. Nel pre-campionato il Toro colleziona solo sconfitte, ma il 17 settembre si inizia a fare sul serio. Il torneo inizia con una vittoria 2-1 sul Milan, anzi su Milano. E a proposito di storpiature fasciste, tra i rossoneri gioca un certo Ezio Loic, che si era visto italianizzare il proprio cognome fiumano con la K in un Loic CH. Loic sarà uno dei protagonisti più importanti del nostro racconto, e il suo incontro con il Torino d'avversario è sicuramente qualcosa da ricordare. Il Milan infatti va in vantaggio dopo un quarto d'ora con Pasinati, il Toro rimonta con Marchini, meteora appena ingaggiata dalla Lazio, ma il colpo di scena avviene quando il portiere rossonero Micheloni deve uscire per infortunio, una lussazione alla spalla destra che non gli lascia scampo, e un'epoca nella quale le sostituzioni non esistono e in porta sarà adattato proprio Ezio Loic, soprannominato l'elefante per la sua stazza, ventenne mezzala che al Milan si sta facendo notare e non poco. La porta però non è il terreno naturale per Loic, ed è proprio una sua papera, oggi la definiremmo così, a consentire all'Alo Petron, 22enne centrocampista granata, di segnare il definitivo 2-1 per il Torino. In questa partita c'è già un pezzettino importante di storia italiana, se si pensa innanzitutto allo stesso Loic, che del grande Torino diventerà una colonna e che a Superga perderà la vita, ma anche allo stesso match winner, Petron, che resterà in granata fino al 42 partecipando al ciclo iniziale di quello che sarà il grande Torino, prima di trasferirsi al Venezia, interrompere la propria carriera calcistica nel 44 e morire disgraziatamente nel corso di un bombardamento nella sua Padova, a 26 anni, il 21 marzo del 1945. È così che inizia la stagione del Toro, con due punti pesanti al Philadelphia, seguiti da un pareggio esterno per 1-1 con la Lazio, e segna ancora Petron, alla successiva vittoria di misura sul Novara, 1-0, firmato Fioravante Baldi, altro centrocampista che al Toro darà tantissimo, contribuendo a lanciare quel ciclo vincente. Dopo tre giornate, i granata sono in testa, confermando le grandi aspettative della vigilia. Le cose però si mettono subito male, arrivano infatti tre sconfitte di fila, innanzitutto il 3-1 in casa del Bologna, subito dopo la sconfitta nel derby al Philadelphia 2-1 per la Juventus, con la rete di un altro incrocio con la storia. Parliamo di Guglielmo Gabetto, attaccante nato a Torino nel 1916 e in quel momento nella fase di esplosione della propria carriera, proprio in maglia bianconera. È un altro nome da segnare, perché Gabetto arriverà al Toro nel 1941 e diventerà un protagonista assoluto del grande Torino, anche egli destinato a prendere posto sull'aereo di ritorno da Lisbona. Ma facciamo un passo indietro e torniamo a quella stagione per arrivare alla terza sconfitta consecutiva, 2-1 a Venezia, con il Toro che prova la rimonta con il solito Petron, ma non basta. Il 29 ottobre il Toro torna a vincere con Napoli, decisiva una prodezza di Federico Allasio, classe 1914, mediano di lungo corso granata, che abbiamo incontrato nel precedente episodio, parlando dei Ballon Boys, dei ragazzi nati e cresciuti indossando la maglia del Torino. È una vittoria illusoria, perché il Toro va poi a perdere 2-1 con Liguria a Genova, e subito dopo di misura con l'Ambrosiana, nome fascistizzato dell'Inter, considerato che ovviamente la denominazione internazionale richiamava ideali poco graditi al regime, e che peraltro è la squadra più forte del torneo, che non a caso si porterà a casa lo scudetto a fine stagione. I giornali dell'epoca parlano senza mezzi termini di crisi. Il Toro non mostra intesa, sta deludendo le aspettative, probabilmente eccessive, e serve una scossa per risollevarsi. Qualcosa di buono si intravede in inverno, dopo uno 0-0 con la Roma, arriva la vittoria per 3-1 contro la Triestina, ed è di nuovo un incrocio col destino. Tra i giuliani spicca infatti il 21enne Giuseppe Grezzar, centrocampista classe 1918, che arriverà al Torino nel 1942 e che del grande Torino, ma anche della nazionale italiana, rappresenterà fosforo e polmoni, destinato anch'egli a spegnersi a Superga. Il Toro passa poi anche 2-1 in casa del Modena, proprio prima di Natale 1939, in una lotta in mezzo al fango, mentre non va oltre il 2-2 a Bari nel match di Capodanno, pur in una partita dominata. Il 7 gennaio 1940 il Toro torna a vincere al Philadelphia, battendo 2-1 la Fiorentina, concedendosi anche il lusso di sbagliare un rigore. Una settimana dopo però arriva la sconfitta con il Genoa, anzi fascistizzato anche qui il Genova, che sancisce il settimo posto alla fine del girone di andata, a 5 punti dalla capolista, che per ora è il Bologna. I due punti a vittoria, che saranno la regola nel campionato italiano fino al 1994, danno sicuramente un valore maggiore ai pareggi e livellano le distanze tra le squadre, limitando le fughe. Paradossalmente il titolo ancora alla portata e allo stesso tempo distantissimo. Il girone di ritorno parte bene, ancora una vittoria sul Milan, stavolta in casa per 3-1, ma subito dopo arriva il KO in casa della Lazio, seguito il 4 febbraio 1940 da una vittoria speciale a Novara per 1-0. La definisco speciale perché in questa partita che esordisce Franco Ossola, ha neppure 19 anni, i giornali dell'epoca intravedono in lui un potenziale tutto da scoprire, e scrivono non a caso che il ragazzo non arrivava a prodursi in tiri insidiosi, ma vedeva il gioco e capiva come svolgerlo. Passava la palla di testa o di piede al compagno meglio piazzato e l'azione di tutta la linea veniva alimentata con criterio. Sono parole importanti che contengono molti dei segreti di quel gioco veloce, avvolgente, totale che farà grande il Torino negli anni successivi. Ossola infatti si prende il posto in squadra e scende in campo anche la settimana successiva, quando il Philadelphia arriva al Bologna ancora imbattuto. Il Toro sfoderà una grande prestazione e supera 2-1 i rossoblù coi gol di Capri e Borsetti, facendo un favorone al Genoa, che aggancia proprio il Bologna in testa alla classifica con la Brosiana Inter che ancora non ha spiccato il volo. Il Toro arriva così nel modo migliore al derby contro la Juventus. Si gioca allo stadio Mussolini, che poi diventerà comunale e ovviamente oggi olimpico, anzi Olimpico Grande Torino. È il 18 febbraio 1940, fa un gran freddo e alla vigilia i Granata ingannano l'attesa visitando una bizzarra esposizione di bestie feroci in una galleria del centro città. La partita finirà 1-1, con il Toro in vantaggio con Michelini nella prima frazione e il pareggio bianconero di Tomasi, una partita sostanzialmente incolore, un punto a testa che serve a poco per entrambe. Per i Granata arriveranno poi un pessimo 0-0 casalingo col Venezia e un'ancora peggiore sconfitta per 3-1 col Napoli, che di fatto rimanderanno definitivamente qualsiasi velleità di scudetto. Il 17 marzo, ancora al fila, il Torino vince 3-0 con Liguria, ma la settimana successiva viene strapazzato a Milano dall'Ambrosiana Inter in un perentorio 5-1. Serviranno poco anche la vittoria casalinga per 4-0 sulla Roma, il pareggio per 2-2 a Trieste con la Triestina, senza Grezzan in campo stavolta, e il pirotecnico successo per 4-3 in casa contro il Modena. Il pareggio casalingo col Bari per 2-2 e la sconfitta esterna per 3-2 sul campo della Fiorentina faranno scivolare i Granata al sesto posto in classifica, nonostante la vittoria finale sul Genoa, datata 2 giugno 1940. Il fischio finale sul campionato, vinto dall'Inter allo sprint sul Bologna, non porterà però gli italiani a un'estate rilassante, tutt'altro. Esattamente una settimana dopo, il 10 giugno 1940, Benito Mussolini si presenta al balcone di Piazza Venezia a Roma per schierarsi ufficialmente accanto alla Germania e pronunciare la dichiarazione di guerra a Francia e Inghilterra, dando il via a una delle stagioni più buie della nostra storia, che si intreccerà inscindibilmente con le vicende sportive e che condizionerà non poco la storia che stiamo raccontando. In uno dei più grandi e più gravi errori storici del nostro paese, il regime fascista è più che convinto che la guerra sia già agli sgoccioli, che ormai l'esito in favore della Germania sia scontato. In realtà è un massacro annunciato. Gli storici sostengono oggi che l'esercito italiano avesse a malapena risorse di munizioni per un paio di mesi di conflitto. Nell'estate del 40 Torino non è un luogo qualsiasi, non soltanto se parliamo di calcio. È evidente come si tratti della grande città italiana più esposta al nuovo avversario francese, ed è proprio sulle Alpi italo-francesi che si vivrà tristemente l'onore di inaugurare il conflitto, con l'esercito concentrato soprattutto alla frontiera e con i primi bombardamenti su Torino appena 2 giorni dopo l'avvio ufficiale delle ostilità. Germania e Italia viaggiano su binari paralleli, se si pensa che appena 4 giorni dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini le truppe di Hitler conquistano Parigi e il 17 giugno il maresciallo Henri Philippe Pétain dichiarerà la resa al Führer, firmata il 22 giugno. È proprio in questo momento che paradossalmente l'Italia inizia la propria offensiva. Il 21 giugno partono i primi scontri di fanteria sulle Alpi e i bombardieri italiani attaccano Marsiglia. I francesi rispondono bombardando Genova e l'unica vera occupazione italiana sarà la città di Mentone, a 1 chilometro dal confine, prima di avviare le trattative per un armistizio separato da quello tedesco che verrà firmato il 24 giugno tra il generale Hützinger e il maresciallo Badoglio. È in questo clima che il Torino, così come tutti gli altri club italiani, si avvia a preparare la successiva stagione calcistica, la 1940-1941, una stagione nella quale, con una rosa pressoché inalterata, i risultati sul campo saranno ancora una volta deludenti, pur lasciando intravedere nel Toro qualcosa di più, di quell'intesa speciale, di quell'amalgama, di quello spirito che contraddistinguerà l'esperienza del grande Torino, anche grazie all'apporto dato da alcuni Ballon Boys di eccezione, come Ober Danussello e Raffallone. Ormai ci siamo, perché iniziano gli anni 40, e gli anni 40 sono senza dubbio gli anni del Toro. Ne parleremo insieme approfonditamente nei prossimi episodi di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.